Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Stasera alcuni pensieri. Perché abbiamo bisogno di ricordi e poi dopo di quello abbiamo bisogno di ricordi e dopo di quello abbiamo di ricordi delle stesse cose, abbiamo bisogno di ricordi. Nulla che dico stasera è minimamente nuova per la nostra Chiesa, però prego che sia ancora utile. Voglio parlare ai genitori e a poi chi non è genitori ma può influenzare, e qual è tutti. Noi tutti possiamo e siamo un'influenza sui figli della Chiesa. Quindi abbiamo i nostri e siamo un'influenza su quelli degli altri. E chi non ha figli comunque è un'influenza. E conosciamo benissimo Efesini 6, 4, e voi padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Abbiamo studiato quel brano tante volte e sappiamo che vuol dire tutto quello che riguarda la vita. Assolutamente il lato spirituale, ma anche il lato pratico, sociale, morale, tutto. Effettivamente Dio ci chiama a preparare i nostri figli e influenzare i figli degli altri per la vita, in ogni campo, che sanno lavorare bene, che sanno vivere come mariti e mogli bene, che sanno vivere, Dio volendo, se Dio gli dà figli, come genitori e sanno allevare i figli bene. Che sanno essere buoni membri della società, apprezzati, stimati dagli altri, e che Dio ci conceda di salvarli, che sanno essere veramente membri del corpo di Cristo, vivendo per fede, contando non il costo ma il valore. Tocca a noi allevarli così, perché non diventano così di natura. Non diventano così di natura. Ieri, al cantiere della casa di Petra, sono venuti due giovani dell'Enel per attaccare i nuovi contatori. E ho guardato loro e ho detto, tu hai 24 anni e tu ne hai 27. E quello più grande ha detto, hai sbagliato un anno, 28. L'altro, ma io ho 24, hai beccato bene. E allora parlando del matrimonio, ho detto a quello grande, neanche io ho chiesto al giovane, essendo in Italia dubito che tu sia sposato. No, ho 28 anni, al tempo dei miei genitori certo a 28 anni uno era sposato, ma ormai no. Ho detto, perché ormai non cresci in modo per essere pronto per il matrimonio. No, è vero. E ho detto, perché impari a studiare, impari un mestiere, ma non impari ad essere uomo. Non impari ad essere pronto a portare avanti la famiglia. Ho detto, sì, effettivamente è così. Perché è così? Ma perché crescono così? Perché i genitori non hanno quello come chiaro traguardo. Non hanno quello come chiaro traguardo. Mio papà parlava l'italiano. Non ho mai imparato l'italiano crescendo. Perché non era il suo traguardo. Mi ha insegnato una frase. Una frase. Mi ricordo, avevo 6-8 anni, mi ha insegnato, papà dammi acqua, papà dammi acqua. L'unica cosa che ho imparato da un padre che conosceva l'italiano, ma non aveva questa visione, ma sai, potrebbe essere utile per i miei figli di parlare anche un'altra lingua. Io ci parlo, comincio. Non aveva visione. Allora, non è vita e morte che non ci ha insegnato, ho imparato io da adulto qui, venendo in Italia, però non aveva visione. E qualcosa che sarebbe stato utile non ha trasmesso. Un figlio non cresce bene da solo. Un orto pieno di verdure che producono tanto cresce bene da solo, completamente da solo. Chi fa orto sa, ma assolutamente no, mai ma mai un orto cresce benissimo da solo, pulito da erbacce, tutto messo bene, distanze, non succede. Figli non crescono, l'unico modo di arrivare i figli nella disciplina e all'ammonimento del Signore è di averlo come chiaro traguardo. Deve essere un traguardo che tengo in mente. Se una donna dovesse andare in proprio come sarta e se non dovesse avere il Signore, il lavoro è il lavoro, non importa il lavoro, ma voglio usare questo per il regno. E se non fosse la preghiera, si troverebbe, ah, grazie a Dio, ho clienti, sto andando bene, ma per un valore eterno? Devi letteralmente pensarci, pregarci tutti i giorni. Signore, lavoro, lavoro, non mi importa il lavoro, io voglio vivere per la tua gloria. E mica solo una signora che fa sarta. E genitori che non stanno lì tenendo in mente, non faranno un buon lavoro. Non faranno un buon lavoro. Non succede. Non succede. Ma se il mio orto va male, non è fine mondo. Ma se i miei figli vanno male, è il peggiore che può succedere in questo mondo. È il peggiore, letteralmente. E noi che non siamo i genitori dei figli degli altri, possiamo essere un grande appoggio. Possiamo incoraggiare, stimolare. Se un figlio 10 anni, di solito non pensa ai genitori, ma solo voi mi criticate così. A 10 anni no, a 14, 15, 16 anni, 17 anni, genitori che cercano di correggere il figlio, cosa tende a pensare un figlio? Di natura, perché Satana lo mette in testa. Uffa, siete voi. Ma gli altri nella vita? Parlano di chi non è il loro figlio, sai cosa? Mi dispiace, ma tu hai tanto orgoglio, sai, io ti apprezzo, ci conosciamo da anni, ma sai che hai tanto orgoglio? Ed è brutto questo. Quello che i genitori stanno dicendo, lui, lei, sente da altri? O solo dai genitori, in modo che uffa, loro, e non ascolta più loro. Amiamo abbastanza? Di investire nei nostri e anche quelli degli altri? Preparare, aiutare un figlio, investire per preparare un figlio per la vita va contro la natura del figlio. Un figlio non vuole maturare in quel modo. Va contro la società. Va contro la società. Quindi deve essere un impegno costante, pensato, mirato, non succederà mai per caso. Allora, voglio toccare alcuni aspetti di preparare un figlio. Alcuni, ci sono tantissimi, stasera voglio solo toccare alcuni. Come decidiamo cosa è giusto? Come genitori? Come decidiamo cosa è giusto? Come dovrebbe fare un figlio? Quanto dovrebbe lavorare? Come dovrebbe comportarsi? Quanto dovrebbe avere il tempo libero? Come decidiamo? Qual è l'unico modo giusto da decidere? Qual è l'unico modo giusto?
Con i principi di Dio.
Capendo bene i principi di Dio. Non guardando quello che è normale. Non valutando insieme, ma quali sono i principi di Dio? Allora, un campo che da anni mi pesa guardando la società, guardando il mondo cristiano, è quanto tempo libero è giusto avere? Cosa intende Dio? Trovate con me Genesi 3, 17 a 19. Genesi 3, 17 a 19. Questo è un posto. Ci sarebbero tanti brani da vedere, ma qui per tempo guardiamo questo. Dopo Adamo ed Eva avevano peccato, Dio parla con Eva, con il serpente, e poi parla con Adamo. E voglio notare quello che dice ad Adamo, che vale anche per noi. Sta dicendo non solo tu, Adamo, ma questo sulla razza umana. Ok, 17, Genesi 3, 17. È Dio che parla. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, perché tu sei povere e in povere ritornerai. Allora, due cose. Abbiamo studiato questo. Dice che l'uomo mangerà con il sudore del fronte, mangerà con triboli, difficoltà, tutti i giorni, fino alla morte. Se io vado avanti in Matteo 20, per esempio, troviamo la parabola degli operai di varie ore. Il padrone va fuori, trova nella piazza alcuni, poi torna l'ultimo gruppo. Chi si ricorda a quale ora era? Undicesimo ora. E hanno lavorato un'ora. Quindi, quale era? Ed era così per tutto il mondo, per tutti i secoli quasi, quale era una giornata lavorativa normale? Allora, 12 ore. Il mondo moderno si lavora 8 ore. Uno che ha casa, c'è da fare più che 4 altre ore. Ma anche loro avevano case. Anche loro avevano case. Un operaio, all'epoca, aveva una famiglia. Quindi aveva una casa. Quindi aveva da fare anche a casa. Ma lavorava 6 giorni, 12 ore al giorno. Quella era la settimana lavorativa normale. 72 ore alla settimana. Allora, con una casa, con una famiglia, con un lavoro di 72 ore, quante ore intende Dio per l'uomo di avere libero? Non si può dare il numero, ma tanti o pochissimi o medio? Quasi nessun'ora. Ok? Quasi nessun'ora. Questo è il piano di Dio. Allora, il piano di Dio è che ci impegniamo tutto il giorno, letteralmente. Come vive il mondo oggi, compreso tantissimi adulti, come vive il mondo oggi? Le persone sono contenti se non hanno quasi nulla di tempo libero? No, sarebbe una vita bruttissima per loro. Vogliono tempo per sé. Ognuno vuole tempo per sé. Le persone sono contenti di dedicarsi per il bene degli altri, curare la famiglia ed altri, e credenti anche il regno di Dio, non avendo tempo per hobby, per divertimento, per sport. Le persone accettano ben volentieri una vita così? No, assolutamente no. Perché i credenti seguono l'andazzo del mondo, non seguono Dio. Come incide questo sui matrimoni oggi? Soprattutto i più giovani che si sposano, abituati a vivere per sé, come va un matrimonio quando sia il marito che la moglie sono abituati a vivere ognuno per sé? Come va? Se hanno vissuto in casa per 2, 3, 4, 5, 6 anni, 8, 10, dopo le scuole, hanno vissuto con i genitori, ma con lavoro di solito, e poi si sposano a 30 anni, in quei 10 anni a casa, quanto vivevano per sé, oltre l'orario di lavoro? Poco o tantissimo, di solito? Quindi si sposano abituati a vivere per sé. Sì, vado a lavorare per avere i soldi e poi vivo per me. Si sposano. E come può andare un matrimonio così? Bene o malissimo? Malissimo, e vanno malissimo. Matrimoni di credenti vanno malissimo per questo motivo, non solo, ma per questo. Come incide sulla crescita del regno di Dio? Che ci mettiamo da fare per far crescere il regno di Dio? Incide poco o tanto? Incide tantissimo. Come incide su che tipo di genitori saranno? Poco o tanto? Allora, un esempio, per chi non è genitore, sì, ma i ragazzi guardano il tuo esempio. Non solo guardano i loro genitori, ma guardano il tuo esempio. Quindi, qual è il bisogno? Aiutare i nostri figli a capire quello che Dio intende. Che non si fa con una predica a loro. Si fa aiutando a gestire il loro tempo, che non hanno tempo libero. Quanto tempo libero hanno i nostri figli? Allora, una bambina di 1 anno, 2 anni, 3 anni, certamente non è capace a fare tanto e cresce, impara giocando, no? Soprattutto se il gioco è quello buono, no, non con un smartphone, ma cose dove impara a manipolare, a usare, ok, quello va bene. Ma quando sono 8 anni, 9 anni, 10 anni, quanto tempo libero hanno? Se vogliono fare una cosa nuova, do 2 esempi che anche possono toccare noi, ma potrebbe essere 1000 cose. Se uno vuole fare 1 ora al giorno di pianoforte, se uno vuole andare a passare 5-8 ore alla settimana con esercizi, uno vuole imparare a dipingere, uno vuole imparare a un hobby di quello che sia, cose buonissime, certe, cose validissime. Per fare quello richiede un mega sacrificio, togliendo via cose a cui ci tieni tanto, che sarebbe un'ottima preparazione per la vita. Se una mamma con 2-3 figli piccoli volesse imparare il pianoforte, potrebbe suonare 1 ora al giorno senza sacrificare in modo grande? Sarebbe possibile? Se un padre volesse fare tanti muscoli, andare a correre e non vuole trascurare la famiglia, non vuole trascurare l'opera di Dio, potrebbe farlo senza mega sacrifici? No. Se i nostri figli, e questi sono 2 esempi, possono essere un hobby o questo o quell'altro, se i nostri figli hanno, soprattutto non che 5 anni, ma 10 anni, 11 anni, 12 anni, se hanno così tanto tempo che non è un sacrificio, loro vedono la vita così. E che vita avranno da adulti? Che vita avranno da adulti? E si sposano, non sarà più correre o pianoforte, sarà qualcos'altro, ma sarà qualcos'altro. E la coniuge, ma scusami, non hai tempo, ma tu sai, no, ma io ho bisogno del mio tempo. Perché è abituato a crescere così. Quindi io sono mega pro curarsi fisicamente, musica, è meravigliosa la musica. Ma deve costare, deve essere un sacrificio. Allora, come posso fare? La mia vita è piena, però quello è importante. Quanto valore è qualcosa che non mi costa niente? Tanto o poco? Quanto valore quando mi costa sacrifici? Quindi stiamo insegnando ai figli di scegliere? Stiamo insegnando loro di valutare bene? Stiamo insegnando loro di capire che non si può fare tutto? Quindi se tu vuoi fare quello, cosa puoi rinunciare? Perché la vita è piena, perché abbiamo noi aiutato loro ad avere una vita piena. O diamo qualche lavoretto che hanno tanto tempo. Quello non è la vita da adulti. Non da un adulto che vive bene. Un adulto che si dedica alla famiglia e alla gloria di Dio. Non ha tanto tempo. Direi che ha quasi niente di tempo. Allora, come stiamo preparando i nostri figli per la vita? Stiamo preparando loro? O arrivare al matrimonio è un shock che non riescono quasi a mandare giù? Stiamo preparando loro a capire la vita? Stiamo preparando loro a vivere per il bene degli altri, la famiglia che hanno oggi, pregando che un domani vivranno per la famiglia che avranno domani? O loro fanno i loro impegni, i loro lavoretti e poi hanno tempo, possono gestire come vogliono. Ah, grazie a Dio, non stanno combinando il male. Sono tutte cose buone. Sì, ma sono tutte cose per loro. Che non è la vita da adulti. Non è la vita sana da adulti. È la vita di tanti adulti, ma non è una vita benedetta da Dio. Quindi, in quale via stiamo guidando loro? In quale via? Se loro vogliono fare qualcosa che è buono, ma richiede varie ore alla settimana, dovrebbe essere difficile trovare il tempo. A 10 anni dovrebbero avere una vita piena, che per loro è difficile. Come possiamo trasmettere questo ai nostri figli? Aiutare loro a riempire la vita con quello che porta bene agli altri, in modo che se vogliono fare per loro, devono fare scelte serie e grandi con aiuto, imparando a prendere buone decisioni, sagge decisioni. E loro dico, sai cosa? Io questo vedo come un buon investimento, quello che sia. Io voglio imparare a fare quello, lavorare il legno. Voglio imparare a costruire, voglio imparare a suonare bene. Qualcosa di buono, però la mia vita è piena, allora cosa posso rinunciare? Non quello che serve per gli altri, ma qualcosa mia. Questo è preparare loro per la vita. E se no, come vivranno da grandi? Io dico, io conosco tantissimi e vivono male. È rarissimo trovare un giovane adulto che vive bene in questo campo. È difficilissimo. Punto numero 2. Tempo libero, chiudendo, in base a quello che io trovo nella Bibbia, Dio non intende per noi di avere tanto tempo libero. Non è il piano di Dio. E oggi la maggioranza dei giovani non sposati hanno tanto tempo libero. Perché è da Dio, perché come genitori, guardando i principi biblici, siamo arrivati a capire questo è da Dio o siamo arrivati qui senza valutare? Siamo arrivati qui avendo valutato e siamo convinti questo è da Dio o siamo arrivati perché non abbiamo valutato? Non dico la risposta, però vi chiedo a ciascuno di valutare. Parlando adesso di responsabilità, la maggioranza delle persone oggi sono veramente responsabili? La maggioranza dei mariti sono veramente responsabili come i mariti? Magari fanno il loro lavoro, guadagnano, ma veramente a sacrificarsi per curare la famiglia bene, non in senso economico, in senso di guida, eccetera. La maggioranza, grazie a Dio qui abbiamo buoni padri, ma la maggioranza, io che conosco tantissimi credenti in tanti chiese, purtroppo devo dirvi no. La maggioranza dei genitori sono veramente responsabili nel modo di crescere i figli. Non sto parlando che non provvedono cibo, tutto casa pulita, no. Sto parlando di trasmettere i valori. La cosa più importante che un genitore può fare, la cosa più importante che nonni possono fare, che altri adulti nella vita dei figli possono fare, trasmettere i valori. La maggioranza dei genitori credenti sono veramente responsabili nel costantemente con impegno, coscienti, pensando a quello che fanno, a trasmettere i valori e spingere, aiutare i figli a crescere nei valori giusti? Siamo così? Cos'è? E qui ho scritto chiedere da voi. Che cos'è essere responsabile? Ho detto, parliamo di essere responsabili. Che cosa vuol dire? Definizioni. Che cos'è essere responsabile? Qualche risposta. 2, 3, 4 risposte. Cos'è essere responsabile?
Sapere qual è il proprio ruolo e svolgerlo.
Sapere qual è il proprio ruolo e svolgerlo fedelmente, costantemente. Ok? Ok, questo. Qualcos'altro? Do se dobbiamo avere chiaro questo. Come posso trasmettere a mio figlio cosa è essere responsabile se non è chiarissimo per me? No? Io ho scritto una parte, mi piace, come ha detto Adriano, sapere qual è il mio ruolo e svolgerlo costantemente, fedelmente. Ho scritto anche portare avanti gli impegni che mi toccano, mio ruolo, fino alla fine, completando ogni impegno, senza stimoli esterni. Questo fa parte. Senza stimoli esterni. Se hai bisogno di sempre ricordi, di stimoli, non sei responsabile. Non è responsabile quello. Perché da adulto, in tantissime responsabilità grandi, non abbiamo stimoli esterni, non costanti. E se non mi autostimolo, la mia vita è un disastro. Non sono responsabile. Quindi, sapere quello che devo fare, autogestirmi, a portare a compimento tutto. Ricordate l'esempio dei nostri amici in America, avevano 10 figli, 11 figli, e eravamo lì, e sto parlando con i figli di 12 anni, e vedo passarmi i figli di 7 anni, con un secchio di mangimi per le galline, che era abbastanza lontano dalla casa, e dico a questo con cui sto parlando, dove sta andando? Ah, sta andando a dare da mangiare le galline. Ah, e allora chi gli avrà detto? E lui mi guardava, cosa intendi chi gli avrà detto? È la sua responsabilità. Ma lui fa senza che vieni, 7 anni, senza che gli vieni detto qualcosa, e lui mi guarda. Ma certo, è la sua responsabilità. Ma quindi avete un calendario scritto chi devi fare? No, sappiamo chi devi fare. Lui mi ha detto, non mi ricordo io, lui devi fare martedì, mercoledì e giovedì mattina e giovedì, venerdì e sabato pomeriggio. Cioè, mi pare 6 volte. Ma non è scritto, lui sa il suo giorno, il suo turno lo fa. Ma dimentica? E lui mi guarda, ma di quale pianeta vieni? No, è la sua responsabilità. Ha detto, questa famiglia ha trasmesso la responsabilità. Un figlio che sa quali sono le sue responsabilità. E non a 7 anni non ha bisogno di ricordi, di stimoli. Sa, tocca a me. E sta giocando, e no, stia arrivando il tempo, devo smettere, devo andare. Anche se non giocano tanto. Vi dico, conosco bene la famiglia, non giocano tanto. Neanche 7 anni. Godono la vita moltissimo, ma non giocano tanto. Quello è maturità. Come vanno i nostri figli con responsabilità? Andiamo lì e da anni e anni non ho visto mai la mamma cucinare. Andiamo varie ore prima di cena, ci pensano le figlie. Cioè la mamma non cucina quando ci sono ospiti. Sta lì con gli ospiti, i figli lo fanno. E la mamma non sa niente. Loro fanno perché... E poi loro sono lì a tavola durante la cena per sentire le conversazioni. E questo è mega grande. Mega giusto. Come possiamo aiutare i nostri figli ad essere più responsabili? Veramente responsabili. A fare senza guida, da soli, autonomi, costantemente. Una figlia, anche un figlio, che cucina, ok, cucini tu 3 volte alla settimana e facciamo il menù sabato per la prossima settimana e poi ci pensi tu, non dico niente, non ti ricordo, non ti aiuto, ci fai tu. Se non sono a quel punto, aiutali, ma poi con traguardo che fra un mese o due che loro fanno, da soli. Allora, uno è con incoraggiamento. Aiuto loro a crescere con incoraggiamento quando fanno bene. Voglio incoraggiare, questo è importante. Voglio dare veri, solo veri e sinceri apprezzamenti. Wow, hai fatto un buon lavoro, questo è buono. Voglio dare veri, veri, loro capiscono che non sono veri, veri apprezzamenti e incoraggiamento. Numero 2, dando aiuto pratico. Un figlio che non è abituato ad autogestirsi, non puoi solo dire tu devi autogestirsi, non è capace, perché noi non abbiamo insegnato. Quindi cosa faccio? Aiuto lui per 1, 2, 3 mesi, dipende da che punto è, a imparare. Quindi non dico tutto a lui, io posso dire per 2 anni e lui non impara. No, lo aiuta, aiuto a imparare come gestirsi, ad organizzarsi, a come autoricordarsi. Quindi lo aiuto in senso pratico in quello. Alcune cose insegno a lui l'importanza di non fare i lavori piacevoli per primo. Fai i lavori meno piacevoli, ok? Completare ogni lavoro, avere un programma che tu impari ad autogestirsi. Ok, se io devo cucinare, un esempio, allora cena alle 19, allora mi servirà un'ora per quello, allora 18 devo essere già in cucina. Tu lo aiuti a capire questo e poi allora dimmi tu per questi lavori quando devi farli. Tu devi avere il legno per la stufa, ok? Non è facile prenderle quando fa buio. A che ora fa buio? Ok? A che ora devi prendere la legna per il giorno dopo? Cioè, proprio lo aiuti. Ok, tu devi organizzarti. Il sole comincerà a cambiare l'orario, diventa buio più presto. No, iniziamo a fine ottobre, adesso verso... Quindi, devi tu tenere conto. Lo aiuti, in senso pratico. Poi, terza cosa, gli dai conseguenze quando non fa. All'inizio leggeri e poi diventano più pesanti a punti che sono massacranti. E dico questo perché se lui non è responsabile, nella vita quali conseguenze ci saranno? Leggeri o terribili? Se non è responsabile, che conseguenze avrà dal mondo? Terribili, terribili. Dobbiamo noi dare conseguenze con costanza, ok? Conseguenze che pesano, conseguenze che lui odia, conseguenze che sono sgradevoli. Si inizia leggero e se si impegna bene, se no, sempre più pesanti. Le conseguenze del mondo che arrivano dopo sono terribili, le nostre sono fatte con amore. Le conseguenze del mondo sono terribili. Le nostre, un matrimonio spezzato è una conseguenza. Figli che crescono male, i suoi figli, i tuoi nipoti, è una conseguenza molto brutta. Le conseguenze che diamo noi non possono mai essere così terribili quanto quelle della vita, ma possono proteggere da quelle della vita. Il nostro lavoro è di allevare i figli, a prepararli per la vita. Quindi una parte di quello è di dare a loro tante responsabilità. Uno, per non avere tempo libero che non è realistico con quello che sarà come adulti. Due, in modo che imparano a gestire. Tre, in modo che imparano a prendere decisioni. Sai, mamma, papà, vedo che loro hanno bisogno di aiuto, io sono capace di provvedere quell'aiuto, ma non ho tempo. Allora, amore, hai capito, è da Dio, è un vero bisogno e tu hai la capacità, ma non hai tempo, se non cosa? Tu stai aiutando a valutare, se non sacrifico qualcosa mia, giusto. Così stai insegnando loro che cosa a quel punto? Come guardare i valori più grandi del costo. E lei, lui dice, sai cosa, io potrei saltare quello e mi darebbe il tempo. Ottimo, questo è grande, ringrazio Dio per questo, hai ragione. Così lei, lui ha visto, wow, vedo che è da fare, non avevo tempo, ma vedevo dove potevo sacrificare qualcosa, a me è importante per fare quello. Tu hai trasmesso a tuo figlio tanto. Certamente, prego che abbiano visto questo in te tante volte. Prego che abbiano sentito in casa questi discorsi. dove, sai, c'è questa situazione e la moglie chiede al marito, e sai, c'è un bisogno lì, io sarei capace, ma no, il tempo. E lui dice, hai ragione che non hai il tempo, ma non è quello un buon motivo di dire no. Quanto è importante? È importantissimo. Hai ragione, amore. Allora, vediamo cosa possiamo tagliare. Vediamo. E i figli sentono questi discorsi, non sono fatti separati da loro. E loro capiscono, quante volte ho visto mamma e papà sacrificare per amare. Per amare gli altri, promuovere il regno di Dio. E loro imparano questo. Questo da mia mamma, con il suo esempio. Non mi ha mai fatto un insegnamento della vita di questo, ma ho visto l'esempio che mi ha segnato per la vita. I figli hanno bisogno di impegni veri in modo che devono gestire il tempo, in modo che vedono che la vita è fatta di responsabilità, in modo che imparano a portare avanti le responsabilità. Infatti voglio parlare di quell'ultimo discorso, quello di fare quello che è giusto fare, non quello che è piacevole fare. Nella vita ci sono lavori piacevoli e ci sono lavori meno piacevoli. Dipende dalla persona, ma per certi è più facile cucinare che pulire. Ok, questo è un esempio, non per tutti, ma per certi è bello cucinare, oh wow, ed è bello cucinare, ed è creativa, ed è buonissimo, e puoi fare famiglia, ma pulire? È più facile magari per un maschio tagliare i rami di un albero che raccogliere tutti i rami tagliati. Oh che bello, vedi come ho fatto, oh questo è bello, e si sente uomo, o tagliare un siepe, ma lasciare per terra e non avere voglia di pulire. Magari è più facile fare quello che pulire il bagno. Cioè, ci sono lavori più piacevoli che fanno volentieri. Oh, sono fiero, mio figlio lavora benissimo, ma non fanno quelli poco piacevoli. Lavorano benissimo? Quello non è lavorare benissimo. Lavorare benissimo è dire, sai, quello serve. Non mi piace, lo faccio per primo. Quello è lavorare bene. Sai cosa? Quello serve, faccio quello per primo. Lo faccio fino a fondo, lo porto a compimento. Quello è lavorare bene. Lavorare bene non è naturale. Non è naturale. Dobbiamo noi insegnare questo, che richiede molto, molto impegno. Disciplina è un manamento del Signore. Una parte di quello, fare tutto con eccellenza. Fare come al Signore. Quindi non fare quello che mi piace, fare la cosa giusta, perché serve. Un traguardo che devi insegnare questo, non arriva da soli quello che sto, da solo quello che sto per dire. Non arriva da solo. Non ho mai visto un figlio, credo, che abbia fatto questo da solo. Ok, quali sono i lavori che hai da fare? Ma devo fare questo, questo, questo. E se lui salta vari, dimentica, questo è grave. Tu vuoi che lui sia capace e linkare tutto. Ok. Allora, in che ordine pensi di fare? Come pensi di organizzarti per oggi o per la settimana? Ma non lo so, fro, quello che sei. No, bisogna organizzarsi. La vita è piena. Non puoi solo arrivare perché poi salterai cose, dimenticherai cose. No, ti aiuto, ma bisogna organizzarti, ti aiuto. Questo è l'aiuto pratico. Lui deve farsi un programma. E se tu vedi che metti tutte le cose piacevoli all'inizio, dice, aspetta. Sai, sbaglio o tu hai messo le cose che ti piacciono tutti prima? E le cose che non ti piacciono hai messo in fondo fila, fondo elenco. Sai cos'è quello? No, cosa? Quello è dare spazio alla carne. Tutte le cose in fondo dell'elenco sono meno importanti o sono meno piacevoli? Questo qui è poco importante per il bene della famiglia? Ma no, effettivamente è molto importante. Allora perché l'hai messo in fondo dell'elenco dove è possibile non arrivarci? Questo che hai messo in alto è fondamentale per la famiglia? Ci stiamo male se non viene fatto? Ma no, effettivamente anche non cambierebbe niente. Allora hai messo in cima perché ti piace. sai cosa? Amore mio, quello è carnale, quello è immaturo, quello non è un vero uomo, una vera donna. Cerca di rifare l'elenco, ma quello che voglio che tu faccia prima, e guardiamo insieme, tu metti quanto è importante per il bene degli altri. Tu segni. Poi quando hai messo in quelle categorie, che magari ci vorrà 20 minuti, ben venga, fa parte di imparare, poi guardiamo insieme. Ok, dopo. Hai fatto bene, forse questo, ok, aiuto, ma lui arriva a vedere, ok, adesso rifacciamo il programma, ma tenendo conto di fare le cose più importanti per primo, anche se sono poco piacevoli. Questo è fare i genitori, questo è allevare i figli. Cioè, non arrivano da soli, dobbiamo noi aiutarli passo per passo, tenendoli per mano a sapere come organizzarsi per poter gestire bene la vita. Quindi questo richiede un impegno giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese, anno per anno, aumentando sempre. Certo, quello che hai insegnato, prego, 2 anni fa, non devi riinsegnare, prego che stiano vivendo quello. Ma poi aumenti la responsabilità. E poi solo portare i lavori a compimento. Non andare in, questo è un esempio, cucina e preparare quel pasto e lasciare tutti i pentole e piatti dappertutto. Non è fatto. E la prossima volta no, non puoi fare quello. L'ultima volta non hai pulito. No, non puoi fare quello. Non quando fai un lavoro devi fare tutto. Non hai fatto tutto. O hai lasciato per 4 ore che quando io dovevo cucinare cena quella sera non avevo spazio. Non avevo le pentole che servivano, erano sporche. No, amore, non funziona così. Non funziona così. Tocca a noi. Ok. Ricordiamo perciò i traguardi. Preparare i figli ad essere pronti a vivere bene nella società. Preparare i figli a vivere bene un eventuale matrimonio. Preparare i figli ad essere pronti ad essere buoni genitori. E Dio volendo, se Dio ci dà la grazia di salvarli, prepararli ad essere credenti maturi che sanno vivere per la gloria di Dio, per il suo regno. Crescere bene i figli richiede alcuni due punti qui. Richiede visione. Se io vedo un comportamento, mio figlio vive in un certo modo e non mi pesa perché lo sto vedendo come, dico un esempio, un 12enne. No, devo vederlo con quell'aspetto del suo carattere come un 28enne sposato con 2 figli. Andrà bene o andrà male? Se io lo guardo come un 12enne e non ci penso oltre, sono stolto. Devo riconoscere, no, ma lui non rimarrà sempre un 12enne, ma senza aiuto non cambierà carattere. E come farà questo carattere come un marito, come un padre? E vi dico, vedendo così mi scuota. Oh Signore, aiutami, devo mettermi da fare. Devo mettermi da fare. Non è un problema adesso perché lo proteggo dai problemi e le conseguenze, ma nella vita sarà un grave problema per la vita, per il matrimonio, come genitori, nel lavoro, quello che sia. Signore, aiutami, devo aiutarlo a crescere. Dobbiamo avere visione di vedere i nostri figli come adulti con le caratteristiche che hanno adesso, perché non è che magicamente cambiano. Purtroppo, cioè non purtroppo, grazie a Dio, perché Dio vuole che cresciamo anche noi. Richiede visione e richiede costanza. Costanza. Se io, oh sì è vero, e mi metto da fare, e dopo un mesetto lo lascio stare, e dopo 1, 2, 3 mesi, oh no, devo mettermi da fare in questo campo, e mi metto da fare, e poi dopo un po' lascio stare, e poi mi metto a fare, sapete cosa succede con i figli? Padri, non provocate a ira i vostri figli. Li provoco a ira. Li provoco a ira perché non sono costante. Ricordate il mio famoso esempio del vigile che non ti dà la multa parcheggiando dove è vietato e dopo mesi di non darti la multa, ti dà la multa, ti fa anche portare via la macchina e tu sei furioso con lui. Ma è scritto vietato parcheggiare, ma visto che non ha applicato, quando applica non sembra giusto. E come genitori vogliamo costanza, vi dico io ho bisogno del vostro appoggio per questo. E credo tutti. Abbiamo bisogno di essere coinvolti nella vita gli uni degli altri per come sta andando con tuo figlio, con tuoi figli, con tua figlia, come sta andando, è più responsabile, porta a compimento le cose, sta autogestendosi. Wow, grazie che me l'hai detto, no, mi serviva questo ricordo, grazie. Abbiamo bisogno, è difficile, ma non siamo soli, non siamo soli. E quindi vogliamo costanza, vogliamo valutare, non prendere dal mondo quello che è normale, ma vogliamo pensare ai principi di Dio. E quindi ho iniziato parlando di tempo libero. In base a quello che vediamo nella Bibbia, quanto tempo libero Dio intende per un adulto? E con i figli cosa fanno? Fino al giorno del matrimonio possono avere tanto tempo libero e ad un tratto cambia tutto? Quello è buono per loro? Quello è facile? O quello è orribile? Vi dico io, è orribile. Conosco le coppie e non sono abituati ad avere quella responsabilità e i matrimoni vanno male. E noi che siamo un appoggio ai figli degli altri, che serve in noi tutti, stiamo spingendo i figli nel campo, nella direzione giusta? Stiamo parlando di loro delle cose serie? O diamo poca attenzione a loro, o un'attenzione che è viziare. Oh, come stai? Cosa ti piace? Oh, ti piace quello, ti piace il calcio, ti piace quell'altro. Oh, che bello, che bello, che bello. Oh, voglio che abbiano un buon rapporto con me. Ma li sto aiutando a soddisfare la carne. Non li sto spingendo avanti. E quindi i genitori, prego, stanno cercando di aiutarli a crescere e noi stiamo dando spazio alla carne. Appoggiamoci gli uni agli altri, aiutandoli a maturare, aiutandoli a maturare. Grazie a Dio, abbiamo la parola di Dio, dove abbiamo tutti i principi. Abbiamo lo Spirito Santo, non dobbiamo fare le nostre forze. Facciamo parte del corpo di Cristo e possiamo appoggiarci gli uni agli altri. E per noi tutti, perché anche se tu sei genitore, sei un'influenza nella vita dei figli degli altri. Cerchiamo di tutti aiutare, avere chiari traguardi, cosa vuole Dio per questo figlio prezioso, questo ragazzo, questa ragazza. Oh Signore, serviti di me per aiutarlo a crescere in quella direzione. Certo, per i genitori è un impegno immenso, ma noi tutti possiamo essere così. Con i frutti meravigliosi che il Signore ci darà. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti. È difficile crescere i figli, è difficile crescere i figli in un mondo che spinge nella direzione assolutamente sbagliata in quasi ogni campo. Però Padre, non ci lasci solo. I tuoi comandamenti non sono gravosi. Perché tu ci dai la grazia e la forza se ci umiliamo e chiediamo a te. Padre, c'è poco più importante che crescere bene i nostri figli e influenzare i figli degli altri. In assoluto è fra le cose più importanti in assoluto. Ed è facile trascurare, è facile mancare, è facile lasciar stare quello che avremmo dovuto fare. Oh Padre, scuotici, svegliaci, perché se facciamo quello, seminiamo male, raccoglieremo male. Ti prego di toccare i nostri cuori, anche con le verità che abbiamo sentito stasera, in un certo senso per l'ennesima volta. Ma ci servono i ricordi. Oh grazie che non smetti di guidarci, stimolarci, spronarci, incitarci in avanti. Ci ami, grazie oh Padre. Grazie per i figli preziosi che ci hai dato come chiesa e come famiglie. Oh prego per la loro salvezza. Oh sì Padre, e prego che possano maturare. Ti prego questo. Grazie che possiamo portare queste richieste a te perché sono secondo la tua volontà E allora li facciamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.